Allora vado alla prossima notizia, che è la cosa più preoccupante per i fratelli in Italia. Repubblica, Green Pass al lavoro. Così l'Italia supera le prescrizioni degli altri paesi europei. Il quadro. E dice l'articolo, la Francia e Germania sono in linea con l'impostazione adottata fino ad ora da Roma, obbligo selettivo di certificazione. La Grecia è tra le più dure, mentre Olanda e Belgio vietano la richiesta di informazioni sanitarie.
Capito? Quindi la Grecia, la Tricia tra le più dure, Olanda e Belgio vietano la richiesta. Non puoi chiedere informazione sanitaria, tu ti prendi le medicine che loro vogliono e stai zitto. Praticamente come Auschwitz. Tu non puoi dire al dottore non voglio questa medicina. Infatti hanno fatto la legge di Norimberga. Quando impiccarono i nazisti, la legge di Norimberga, alcuni furono impiccati perché avevano praticato delle cure, delle medicine forzate sui prigionieri senza che loro volessero. E così hanno fatto una legge in Norimberga. Non si può forzare nessuno a ricevere medicine. E i governi dicono non ce ne frega niente, noi ce ne freghiamo altamente, altro che fascisti e nazisti, noi siamo peggio. Però secondo la legge in Norimberga, se tu sei un avvocato, sei in contatto con un avvocato, puoi impuntarti. E quando viene chiunque viene, qualunque autorità, fosse anche il Presidente della Repubblica, signor Presidente, la legge dice. Sì, però il decreto dice che, se non c'hai green card non puoi andare a lavorare. Sì, lo so, ma c'è il decreto, però è una legge inferiore, confronto alla legge superiore, la Carta dei diritti italiani, europei e mondiali, che dice nessuno può obbligarmi. Ah, e neanche ricattandomi mi fa perdere il lavoro. Vuoi che faccia il tampone? Sì, lo paghi tu, però non lo pago io il tampone. Paghi tu. Ok, avanti.
Anche il giornale ANSA dà una conferma di questa notizia. Green Pass per tutti a lavoro. Brunetta, riguarda 23 milioni di lavoratori.
Ecco, senza il Green Pass, dice.
Senza il Green Pass, dal 15 ottobre non si potrà entrare in nessun luogo di lavoro, pubblico o privato. Il Premier Mario Draghi estende l'obbligo a oltre un terzo degli italiani.
Dai, qui di fianco anche Green Pass.
Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre.
Ok.
Domanda voglio chiederti qui. Come mai l'Italia è il primo paese a imporre questo? Perché ho letto ieri che la Gran Bretagna ha rifiutato il Green Pass obbligatorio, il governo ha detto no.
E poi ha detto sì. Va su e giù, no?
No, quello che ho capito è che non lo vogliono obbligatorio. Infatti hanno they took away all the restrictions.
Sì, però ho visto anche degli articoli contraddittori, quindi non lo userei come esempio. Però
Sì.
insomma vanno su e giù.
Adesso ho ricevuto proprio da pochi minuti fa un articolo da Franca, dice marcia indietro di Macron. Sul Green Pass totale resta solo l'Italia.
Sì, ma io, Signore Gesù, parlaci, Signore, che mattina ho sentito un piccolo profezia di Gesù che diceva di non preoccupatevi e mi è messo davanti, leggilo, 1 Corinzi 10, 13.
Primo Corinzi
Sì,
10,
Gesù ci sta
13.
dicendo, figlioli, non preoccupatevi, io sono sempre in controllo. Ok.
Primo Corinzi 10, 13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne,
Che
affinché la possiate sopportare.
io ho sentito proprio dal Signore stamattina, stavo pregando su questo, e il Signore mi dice: non vi preoccupate, io sono più forte del diavolo, io sono più forte del Green Pass, sono più forte di queste medicine, e il diavolo è sotto i miei piedi e anche sotto i vostri. Il Signore continuate a dire ai fratelli di non preoccuparsi, lottare sì, ci sono stati anche martiri nella storia della Chiesa. Lottare, 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 continua a lottare, vedrai che il Signore aprirà una porta che adesso non la vedi. Ma non soccombere, non fare compromessi col diavolo, perché se fai un compromesso e accetti adesso la medicina del diavolo, dopo ce ne sarà un'altra. Infatti adesso ti metto la prima siringata, poi la seconda, poi la terza, poi la quarta. Perché? Perché vogliono metterti così tanti veleni nel corpo. che non possono fare un colpo solo, già ci sono tanti morti. Le statistiche parlano, parlano di 24.000 morti dopo che hanno preso il vaccino. Però quando muore uno che non ha il vaccino e muore di Covid, tutti i giornali con tutte le trombe sui tetti, è morto uno, sono morti due, hanno lasciato degli orfani, trombe, contrabbassi. Due morti, tre morti, quattro morti, cinque. Il Papa che prende in giro un cardinale che era contro i vaccini per la morte di Covid, e il Papa a sghignazzare sull'aereo. Ha visto questo qui? Lui non lo voleva, poi è morto e se la rideva. Cioè, è inutile che faccio commenti perché è meglio che mi mantengo educato, va bene? E allora Gesù dice: non vi preoccupate, non vi preoccupate, che io c'ho il diavolo e i suoi falsi preti, i suoi falsi religiosi sotto i miei piedi, perché anche il diavolo e la sua zizzania indirettamente danno gloria a Dio e poi mettono alla prova la Chiesa. C'è la Chiesa falsa, la Chiesa anticristo, c'è la Chiesa dei falsi profeti, poi c'è la Chiesa addormentata, c'è la Chiesa che quello che dice lui, quello del microfono dal pulpito, quello che dice seguono, e loro come zombie seguono, e poi c'è la Chiesa delle pecore ignare, ignoramus. Insomma, la Chiesa c'è diversi strati. Cioè, speriamo noi di poter essere, ci siamo capiti, dimmi Angela.
Amen. No, mi immagino l'angoscia di tanti fratelli che perderanno il lavoro.
Non ci credete. Non ci credete. Cioè, possono fare questo e possono fare anche di peggio, ma non ci credete che Dio non vi aiuterà, che Dio non prevederà, che Dio non vi mostrerà la via. Non ci credete. Il diavolo vi fa vedere una Gerico con le mura altissime. Chi può scalare Gerico? Non c'è bisogno di scalarla. E come facciamo a conquistarla? Non ti preoccupare. Continua a lodare, suonano le trombe, aggirarono Gerico sette giorni e alla fine crollarono da sole. Io vi dico che questa Gerico del diavolo, questi 23 milioni che non potranno andare a lavorare, io vi dico una Gerico che crollerà. Ah, quanto Giuseppe vuol dire che non ci saranno martiri? Ci saranno! Vuol dire che non dovremo sudare? Dovremo sudare! Vuol dire che non sarà dura? Sarà dura! Ma in un modo o nell'altro, nella morte e nella vita e nella morte, vinceremo. E del resto qual è l'alternativa? Facciamo compromesso col diavolo. Signor diavolo, guarda, io adesso prendo la tua siringata e tu mi lasci in pace. No, non ti lascia in pace. Fa finta il serpente tizzone ardente dal fuoco dell'inferno. Fa finta. Non credere ai draghi, dragoni, draghetti e serpentoni. Non ci credere.
Grazie Gesù.
Credi a Gesù.
Amen.
Al momento giusto il Mar Rosso si aprirà, Israele l'attraverserà e tutti i mormoratori che dicono Mosè ci ha portato qui a morire in deserto, non c'erano tombe in Egitto. Il Signore si vergognerà di questi. E noi continueremo qui davanti al mare con gli egiziani che ridono coi carri davanti al mare. Tocca al mare col bastone, apri il mare. E attraversato l'asciutto. E gli egiziani magari ci seguono. Appena l'ultimo ebreo ha attraversato il Mar Rosso, ecco che la colonna di fuoco si è tolta. E gli egiziani, ecco andiamo, il loro Dio non funziona più, la colonna di fuoco si è spenta. All'attacco prodi egiziani, prodi multinazionali, prodi anticristo, prodi draghi e dragoni, all'attacco! E il Signore aspettava. E gli egiziani avanzavano. Il Signore faceva niente. Ed ecco che fino all'ultimo carro, compreso Faraone, dentro nel Mar Rosso,
Amen.
Tutti dentro... E presto, perché non è che si fidavano troppo con queste pareti di acqua, uno di qua, uno di là. E a frustrarli quei cavalli. E a un certo punto Dio dice a Mosè, tocca l'acqua e fai ricadere l'acqua su questi anticristo, capre, caproni, multinazionali, posseduti. E Mosè tocca l'acqua, cade sugli egiziani e sono diventati tutti come dei baccalà galleggianti. Un giorno, mi ricordo, era tanti anni fa, ero in Romania e pregavo e dicevo: Signore, ma se è vera questa storia che ha attraversato, che gli egiziani sono morti nel Mar Rosso, che carri, Signore, ed è vera? Ma Signore, ci dovrebbe essere almeno, non so, le ruote di ferro. No? E allora ho cominciato a investigare, cioè gira di qua, gira da internet, e infatti qua cosa sono andati giù con i piccoli mini tascabili sommergibili e hanno fotografato le ruote dei carri del faraone. Sono su internet. Gloria a Dio. Insomma, Angela, ci siamo?
Sì, ti leggo un commento arrivato 2 minuti fa da parte di un fratello carabiniere.
Dio benedica i carabinieri cristiani e Dio aiuti quelli non cristiani. Carabinieri cristiani, per favore evangelizzati, carabinieri non cristiani. Ci servirebbero, mi piacerebbe aprire delle chiesette tra i carabinieri, perché c'è un sacco di simpaticoni.
E dice questo fratello: cari fratelli, sono in diretta? Sì, certificato verde anche per le forze di polizia. Ma io e altri colleghi e fratelli in Cristo faremo 2 tamponi alla settimana. Ma come dice fratello Giuseppe, continuare a lodare Cristo sempre fino alla morte. Vi notizio sempre, un abbraccio.
Grazie fratellino, un abbraccio, un bacio. Sì, questi disgraziatori te li fanno anche pagare i tamponi. Ma il Signore tamponerà loro uno di questi giorni. Perché c'hanno anche i tamponi salivari, sai. Ma un po' di saliva, ma allora no, perché devono torturare quegli altri, no? E sì, sapete che quando cascherete nelle mani del Signore vedrete voi. Comunque, guarda, non durerà troppo, perché vediamo in Apocalisse 2:10, dice: avrai tribolazioni 10 giorni, sii fedele fino alla morte. Cioè, e anche 1 Corinzi 10:13 abbiamo letto: il Signore è dalla via di uscita. Fratelli, tenete duro, famiglie che hanno il marito, la moglie, il figlio, il padre, il cugino, il vicino di casa, il prende la lontana che li maledice perché loro non prendono. Ehi, io ti sto obbligando a te a non prenderlo? No, e tu neanche mi obblighi a me. Tu sei mio schiavo? No, e neanche io sono tuo schiavo. Tu sei libero? Anche io. Se vuoi che viviamo insieme, siamo qua, se no mi prendo le mie valigie di cartone, me lo leggo con lo spago e me ne vado. Semplice. Prendi quelli che ti vogliono seguire, quelli che non vogliono seguire diventeranno statue di sale. Arrivederci, ciao ciao. Allora, dimmi Angela.
Sì, però come si spiega il fatto che in Europa ci sono paesi più anticristi dell'Italia? Perché Italia adotta questa misura dell'obbligo del Green Pass e altri paesi no?
Ma perché la comunità europea, che adesso si chiama Unione, perché è cominciata in Italia? Perché tu guardi per internet e vedi, l'Europa è stata fondata, cos'è, negli anni 50, a Roma, a Campidoglio, grandi fotografie, le statue dei Cesari. Perché a Roma? Perché Roma è il 6° impero mondiale, quindi abbiamo le profezie. Deve essere a Roma. Oh. È un po' come tu vieni in Sud America e lo spirito del Sud America è in Perù, Incas. Mm-hmm. Sono gli Incas. E Perù è un po' lo spirito del Sud America. E tu vai in Argentina, Cile, Uruguay, già lì sono molto europeizzati, gente bianca, molti. Perché in Europa, diciamo, le profezie dicono che Roma, l'Italia, o più precisamente il Sacro Romano Impero, cosa c'è di sacro, non si è mai capito, è il 6° impero mondiale. E quindi è lì, Roma è ancora qua, Roma non è mai caduta, città eterna, virgolette, non sarà per molto. Allora Roma c'è ancora, deve passare la staffetta, e lo passerà Roma, che è l'impero mondiale numero 6, lo passerà all'anticristo, che è l'impero mondiale numero 7, lo vediamo, le 7 teste del dragone, Apocalisse 17, 7 teste, 5 sono caduti, uno è Roma e l'altro non è ancora venuto, quando durerà poco l'anticristo, 10 corna, 10 nazioni. Abbiamo studiato nel corso biblico lì, tutto dettagliato. E Adesso il diavolo ce l'ha molto con Roma, perché le altre nazioni, Francia, Germania, ce l'hanno nella sua saccoccia. Sono abbastanza anticristo. L'Italia è un po' divisa, molto anticristo, molti falsi cristiani, falsi capi, diavoletti travestiti da religiosi. E poi ci sono anche tanti cristiani. L'Italia è la nazione, ultimamente sta diventando una monnezza, ma è sempre stata una nazione tra le più cristiane,
Sì, con forti valori.
con forti valori. Io mi ricordo quando ho cominciato a evangelizzare in Italia. Caspita, che pecora, ragazzi, nel 73, 74. E avevo dei colleghi missionari americani che dicevano: che pecore gli italiani, quanto amano i bambini. È vero. E poi sono arrivate le capre marxiste, staliniste, anticristo, che nel nome della libertà hanno vomitato la loro pornografia sulle edicole. Che non potevi neanche avvicinarti all'edicola, era tutta monnezza pornografica, con nome della libertà. E poi con la scusa che la Chiesa era ipocrita, e una parte della Chiesa lo era di sicuro, adesso molto di più di una parte, hanno attaccato Dio, usando il megafono dell'ipocrisia cristiana. Infatti, tu quando vai a evangelizzare, se vuoi ottenere migliori risultati, devi stare sulla roccia Cristo, perché il trucco del nemico è spesso di spostare il discorso da Gesù al cristianesimo. Proprio stamattina Gesù mi diceva questo parola per parola, sai? Quindi il diavolo cerca sempre di spostare il discorso da Gesù a te stesso, al cristianesimo, sulla nostra Chiesa, sul Radio Blast, sulla Chiesa del cristianesimo mondiale. E che trovi pecche da tutte le parti. Ma la nostra forza deve essere in Cristo. La nostra forza è solo in Cristo se vogliamo vincere. Dobbiamo sempre tornare a parlare di Gesù. Nostra roccia non è il cristianesimo, la nostra roccia, no. Non è il cristianesimo, non più che Pietro è la nostra roccia. Va bene? In 1 Corinzi 10 dice: bevvero tutti della bevanda spirituale perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Questa roccia era Cristo, la roccia è Cristo.
Amen, sì.
1 Corinzi 2:2. Mi proposi di non sapere altro tra di voi fuorché Cristo e Lui crocifisso. Quindi non fatevi attirare del diavolo fuori dal territorio che si chiama il nome di Gesù Cristo, dentro la vostra chiesa, e lì fracassate di sicuro. Va bene? Quindi ogni credente perde la battaglia quando permette al diavolo di sviare. Parla dell'evangelizzazione. Quando permette al nemico di sviare il discorso, l'attenzione da Cristo a qualcos'altro, ha perso. Ma per essere vincitori dobbiamo rimanere dentro Gesù. Va bene, quindi dicevo, l'Italia era il posto più cristiano in Europa. I papi erano italiani, l'Italia era un posto di cristiani, i papi erano cristiani. Adesso ho cominciato a cercare i papi da altre parti e insomma si sono presi quello che hanno trovato quello che hanno cercato. Prima c'erano papi cattolici con tutte le Madonne, le statue, eccetera, pazienza, insomma, un prezzo da pagare, però perlomeno credevano in Gesù. E questo qua è come uno che va all'osteria e parla di cretinate, parla di sciocchezze, questo qua. No, non parla con l'autorità di un papa, parla uno che davanti al bicchiere di vino e parla di qualunque sciocchezza al mondo. Come diceva Franco Battiato, il cantante, quando l'hanno intervistato, gli ha detto: cosa pensa lei di questo papa? Ha detto: ma io credo che lui non conosce Dio, non sa chi è Dio. Franco Battiato, dopo un po', è morto di cancro. Si vede che a qualcuno in alto non gli è piaciuto questo discorso. Che così come noi abbiamo angeli che ci proteggono, questo qua c'ha demoni che lo proteggono, capisci? Non puoi andare a attaccarlo troppo, perché se tu sei un famoso, famosissimo, è questo che è quello che succede. Allora, tu dicevi, Angela? Ecco,
Sì, non mi ha risposto, ho capito.
quindi capisci, tutto succede in Italia, l'Italia è il sesto impero mondiale, Roma, che deve crollare completamente. L'impero mondiale romano c'è ancora un rimasuglio e si chiama il Sacro Impero Romano. L'imperatore adesso si chiama il Papa. Anche quel poco di cristianesimo che è rimasto, non nel Papa, che non c'era niente, tutto intorno, che ci sono ancora dei cattolici come Viganò, che ce li stanno scomunicando tutti, perché questo Papa ha blindato il voto. Ha nominato circa 100 cardinali, tutti di sinistra, tutti con le loro idee sessuali pervertite, eccetera, e se vanno a votare, ciao. Però sembra che tutti quelli che ha nominati sono illegittimi, perché lui è anche un papa illegittimo. Sembra che è stato eletto da un gruppo di massoni, la chiamano la mafia di San Gallo, una loggia di falsi cattolici, grandi capi che sono una specie di mafia religiosa, insomma. Quindi leggendo questo qui, e siccome hanno fatto il complotto di nascosto, non vale il suo voto, e i suoi cardinali che li hanno nominati non sono validi, però sta arrivando l'anticristo, e allora ormai è così, ecco. Quindi, ha detto Gesù, quando sono venuti a prenderlo, a arrestare, ha detto: adesso è il vostro tempo, l'ora delle tenebre, e quindi adesso è la vostra ora, come che gli ha detto. Bene, andiamo avanti.
Torniamo adesso al Green Pass obbligatorio. È la questione che tormenta tanti italiani adesso, non sanno cosa succederà con il loro posto di lavoro. Allora, considerando che dal 15 ottobre sarà obbligatorio, abbiamo ricevuto da una sorella questa notizia che c'è una certa associazione chiamata Amici della Libertà e della Repubblica. E sul nostro sito, sulla pagina principale, trovate il numero di telefono di questa associazione e il numero per la tutela legale gratuita contro il Green Pass. Pronto soccorso legale gratuito anti-Green Pass in tutta Italia, tutte le ore, giorno e notte. Quindi, fratelli, se vi serve, vi abbiamo già comunicato anche l'associazione Mille Avvocati, vedete se vi servono queste informazioni, se potete utilizzarle.
E ora lo mettiamo sulla radio questo qui?
O c'è già? Sì, l'abbiamo già messa.
C'è
sì.
Già.
Sì.
Quindi si chiama Pronto Soccorso e c'è il telefono di Roma, 06 56 55 74 36. Con grandissimo piacere facciamo pubblicità a questa gente di Dio.
Amen.
Gloria al Signore, amen.
Amen. E poi ieri sera stavamo parlando qui in comunità e pregando tutti insieme per la situazione di questo Green Pass obbligatorio, che il Signore protegge i fratelli. E durante questa preghiera Jasmine ha avuto una idea che adesso vi condivide. Hi Jasmine, bless you.
Hi. Hi everyone. All right. So yesterday Father was talking to us about the mandatory Green Pass and how things were getting worse and worse.
Allora, ieri sera papà ci raccontava su quello che sta succedendo in Italia, sul Green Pass obbligatorio e come le cose vanno di male in peggio.
And I had an idea to do kind of like a prayer vigil.
E ho avuto un'idea, un desiderio, di fare un tipo di vigilia di preghiera.
Una catena di preghiera, una veglia di preghiera.
Una veglia di preghiera.
About all the strange thing that the devil is doing.
Per pregare contro tutte queste cose strane che il diavolo sta facendo.
About like masks, quarantine, control and.
Cioè le mascherine, le quarantene, tutti i controlli di oggi.
But mainly the vaccine and even more so the mandatory green pass that they're now putting.
Ma specialmente pregare contro questo mini marchio e poi il Green Pass obbligatorio che vogliono implementare.
And that's what I told him about, that perhaps we can do some kind of a prayer vigil.
E questo volevo chiedere, se forse possiamo organizzare una veglia di preghiera.
Grazie Signore. Cosa ne pensate, fratelli? Quando ho sentito questo da Jasmine, ho ringraziato il Signore e credo che è il Signore che ci sta parlando. So che i nostri fratelli, voi che ci seguite, credete moltissimo alla preghiera. Abbiamo un bel gruppo di preghiera, mm-hmm, che ci aiuta a pregare per gli ammalati. Dio vi benedica. Allora noi vorremmo chiedere a voi se ci aiutate a fare questa veglia di preghiera. Quindi i fratelli che vogliono partecipare, mandateci i vostri scriveteci. Non vogliamo chiedere a casaccia tutti quanti e poi chissà chi prega veramente. Mandateci un'email e diteci che siete volontari a fare questa veglia di preghiera. Come sarà? Non siamo sicuri, vediamo. Magari di dividere i fratelli a gruppi, magari, non so, per esempio 10 al giorno, 5 al giorno, e magari un gruppo, non so, un gruppo la mattina, un gruppo la sera, tutti i giorni, e fare una rotazione ogni, non so, 5 giorni, 10 giorni, 15 giorni, vediamo. È così che ogni giorno abbiamo dei gruppi di preghiera che pregano contro il diavolo, contro il male, contro le restrizioni, e contro le maledizioni finanziarie, e pregano per le benedizioni finanziarie, benedizioni di protezione, saggezza su cosa fare, se partire, se spostarsi, dove andare. Va bene, quindi prepareremo una lista di alcuni punti su cui pregare, che voi fratelli, quando siete in preghiera, e potete farlo. Quanto tempo al giorno dovete pregare, questo lo lasciamo a voi.
Però
va bene,
come funziona?
Mettetevi in ginocchio a pregare in questa stanza in segreto, pregate al mattino quando mangiate, prima di mangiare, dopo mangiato, alla sera, prima della cena, dopo la cena, prima di dormire. Vedete voi, l'importante è che pregate e chiedete al Signore, comandate al diavolo di essere legato nel nome di Gesù Cristo, e le benedizioni slegate. D'ora, Matteo 18:18.
Però, per esempio, se il mio turno è di pregare mercoledì mattina, devo fermare tutto, fare solo quello, pregare, o mentre vado, per esempio, a lavoro, prego sempre nel mio cuore in continuo?
Ogni volta che il Signore ti manda il pensiero alla mente, tu pregherai, anche se stai guidando la macchina, preghi. Sei in cucina, preghi. Stai passeggiando e ti viene alla mente, preghi. Non devi sforzarti a ripetere un rosario noioso. La preghiera deve essere qualità, non quantità, perché Chiesa di Gesù, com'è che facciamo a pregare? Matteo 6, quando pregate, pregate così: Padre nostro che sei nel cielo. Una preghiera che ci vuole 15 secondi a pregarla. 15 secondi è la preghiera più lunga che Gesù ha insegnato a pregare. Matteo?
Io c'ho Matteo 18:18. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Matteo 18:18.
Amen. Venite a me, dice il Signore, perché io vi aspetto, io sono in attesa. Fratelli, il Signore fa dipendere i suoi miracoli dalle nostre preghiere e il sistema che lui ha creato. Il mondo ha creato un sistema che le cose si muovono in base ai soldi, al potere politico, alla cattiveria. Nel regno di Dio si muove in base alla preghiera, alla fede, all'amore. E la preghiera è importante. Che non puoi pregare il Signore e allo stesso tempo mormorare. Non puoi pregare il Signore nel contempo lamentarti e pensare ai pensieri del diavolo. È impossibile. E poi sai, quando uno viene dalla presenza del Signore, per un bel tempo, questa persona trasporta la luce di Dio. La luce che non si vede nella carne, ma si vede nello spirito. E così ogni preghiera che dici ti accompagnerà per il tempo successivo, seguente, questa pace, questo amore, questa gioia, questa fede, questa felicità. Quindi pregate, fratelli. La preghiera riempie la mente di fede e automaticamente allontana il diavolo. Non puoi convivere la fede e il diavolo allo stesso tempo. È impossibile. Quindi quando preghi hai allontanato il diavolo. E poi si può pregare con mezzo cuore, con tutto il cuore. Io personalmente non mi piacciono le preghiere lunghe che fanno dormire come rosario. Io preferisco le preghiere come Gesù. Ripeto, la preghiera più lunga che ha insegnato è 15 secondi. Questo non vuol dire che punti alla sveglia dopo 15 secondi, stop, sono fuori dallo spirito. No, puoi pregare un'ora se vuoi, puoi pregare ore, dipende da te. Preghi finché ti senti ispirato, ma non che perché hai pregato 2 ore di rosari non hai concluso niente, hai solo annoiato il Signore. Sai che il Signore si annoia con le preghiere stupide? Quali sono le preghiere stupide? Matteo 6, Gesù dice, non pensate che siate ascoltati dalla moltitudine delle chiacchiere, delle frottole, delle preghiere. Che così pregano i pubblicani, così pregano i farisei e farsi ascoltare. Quando pregate, pregate così. E il Signore, la preghiera del Signore, il Padre nostro. Che neanche una preghiera deve essere necessariamente ripetuta, poi, ma non è fatta per essere ripetuta. Perché è una preghiera modello. Non ha detto pregate, ripetete così. Non ha detto ripetete così. Ha detto pregate così, è un modello. Infatti, in tutto il Nuovo Testamento nessuno la ripete. Va bene, quindi queste ripetizioni stupide che vediamo nelle religioni sono stupide. Non le vediamo nel Nuovo Testamento, che è la nostra guida. La nostra guida non sono le religioni della domenica. No, no, quelle sono imitazioni. Il nostro esempio è il Vangelo, il Nuovo Testamento, Gesù Cristo. Angela.
Amen. No, sto leggendo, vedo che diversi fratelli stanno già scrivendo, voglio farne parte di questa veglia di preghiera. Come facciamo?
Alt, parentesi. E i fratelli che si offriranno, io vi dico da parte del Signore, riceverete benedizioni, riceverete liberazione, riceverete crescita nello Spirito, riceverete forza di essere discepoli, riceverete unzione direttamente dal Signore, perché al Signore pregherete e dal Signore riceverete ogni cosa buona. Angela.
Sì, allora diciamo, sarebbe bello se i fratelli possono inviare oggi e domani il loro email per dire che sì, vogliamo farne parte, e poi organizziamo ogni fratello con un giorno specifico quando prega.
Va bene.
Diciamo oggi e domani riceviamo tutti gli email.
Va bene.
E poi da lunedì mattina iniziamo all'attacco con la preghiera.
Magari non li divideremo mattina e sera, divideremo un giorno.
Okay.
E così a me mi piace la libertà di Gesù, non mi piace le religioni che cercano sempre di robotizzare tutto, mettere tutto con degli orari. No, no, io vi do una giornata e quella è la vostra giornata. Poi non vuol dire che l'indomani è proibito pregare, perché se no, no, non dico, non è questo. Potete pregare tutti i giorni, però sappiate che in quel giorno che noi vi suggeriamo di pregare, ci aspettiamo che voi pregate.
Amen.
E questo si chiama, in inglese, chain prayer, una catena di preghiera, una catena di amore, una catena di libertà, non la catena del diavolo, catena di un anello dopo l'anello di amore dopo l'altro. Ecco, così vedremo quanti fratelli risponderanno, va bene? Nessuno è obbligato, questa è una cosa per volontari, il regno di Dio è un luogo per volontari, va bene? Non è un luogo per coscritti, non è una leva. Bene, ecco, vi daremo un giorno, adesso vedremo la dolce Angela, lei mi farà sapere quanti fratelli hanno risposto all'appello,
sì.
Va bene, così vediamo anche quanti sono i fratelli infuocati, ecco, perché sai, fratelli, è bello ricevere preghiera quando uno è malato, il diavolo attacca con un cancro, eccetera, però è bello anche offrire preghiera, secondo me è meglio, perché dice date e vi sarà dato. Atti 20 cosa dice? Più felice cosa è?
Dare
che ricevere. Va bene? Cioè, cos'è che ti fa felice? Nel mondo ricevere, è logico. Chiedere a qualunque multinazionalista, dire oh, ricevere, certo. E alla fine riceve una cassa da morto. Chissà quanti soldi ci saranno dentro. Ma Gesù viene e dice una cosa pazzesca. Una cosa che in qualunque università diranno è pazzo. Nessuna matematica ti insegna queste cose. Matematica, finanziaria del mondo ti dicono prendi e frega. E Gesù dice dai e ama. Angela.
Amen. No, stiamo ricevendo molti messaggi adesso, però tutti sono ispirati. Jasmine, you inspire them all. They're all happy to join and they are thanking you.
Sì, attenzione che dalla bocca dei fanciulli... Dora, Salmo 8, dalla bocca dei fanciulli hai tratto la forza per mettere a tacere il nemico. Out of the mouth of babes and suckling as thou ordained strength. Go ahead, read.
Salmo 8, 2. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai trattato una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario è il Vendicatore.
Alleluia.
Salmo 8:2.
Va bene, questo è grazie Jasmine. People are writing, Jasmine. They are writing and answering your appeal.
Well, there's more power in a prayer than in a than in referendum or a protest.
Dice Jasmine, c'è più potenza in una preghiera che in tutti i referendum e le manifestazioni.
Alleluia. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Stanno facendo un referendum per abrogare questo Green Pass, eccetera. Io sono d'accordo, lo possono fare tranquillamente e c'hanno la mia benedizione. Però c'è una cosa, dice Jasmine, più importante, ed è la preghiera.
Amen.
Va bene, la preghiera è vera, è una Amen. Cosa, capito? Però che sia a cuore pieno, che non sia una preghiera a pappagallo, a ripetere. Mm-hmm. Pregate come pregava Gesù. Gesù parlava mentre pregava, sai? Non è che ripeteva, no. Quale capitolo è?
Matteo 6.
No. Giovanni 17.
Giovanni 17. Giovanni 17 è la preghiera di Gesù. È tutto un capitolo. Tutto un capitolo. Vedi come prega. Chi vuole imparare a pregare, occhio a Giovanni 17. È Gesù che prega un intero capitolo. Chi vuole imparare a pregare, preghi lì. Non ha ripetuto il Padre Nostro, però l'ha basata su quello. Angela.
Sì. Vado al prossimo. Vado a una testimonianza da parte di Rosanna che...
E fammi guarda, sapere man mano che mandano email, che sono interessato a sapere chi scrive per...
Ma hanno scritto in tanti.
La veglia di preghiera.
Già hanno scritto.
Li metterai insieme, sì. e mi farai sapere, okay, okay, nome per nome.
Ok, non adesso.
E poi lo terremo privato, eh.
Sì, va bene.
Capito? Però io lo voglio sapere.
Una testimonianza da parte di Rosanna che, nonostante tutti questi obblighi e il Green Pass che dal 15 ottobre sarà obbligatorio, lei dice come ha trovato una ditta per fare un periodo di formazione professionale per suo figlio che finisce the high school, finisce la scuola superiore. La superiore. E tutte le ditte chiedono il Green Pass, il vaccino, però lei ha fatto in modo di trovare qualcuno che prende il figlio per questa istruzione senza questi obblighi.
L'ha trovato nella Bibbia.
L'ha trovato nella
Matteo
Bibbia,
Matteo 7:7.
Sì, giusto. Racconta lei stessa la testimonianza.
Buongiorno carissimi fratelli. Oggi volevo fare una testimonianza. Grazie a Gesù volevo testimoniare che il diavolo, se lo combatti, lo sconfiggi. Volevo dire che a scuola mio figlio fa la quarta superiore e deve fare lo stage. E la scuola mi ha offerto una ditta non molto distante da casa mia con l'obbligo del vaccino. Io a quel punto ho rifiutato, anche perché il vaccino non glielo faccio per il momento, e quindi mi sono disposta a cercare altre ditte per conto mio. Ho fatto 3 giorni di telefonate in tutta la mia zona per trovare una ditta che lo prendesse per lo stage, e gloria a Dio sono riuscita a trovarla vicino a casa a 5 minuti, non hanno bisogno del vaccino, se dovesse essere obbligatorio si faranno i tamponi e niente, questa è la mia testimonianza e volevo dire a tutti quelli che si trovano in questa condizione di non cedere. Perché il diavolo è già vinto e Gesù ha vinto. Grazie a tutti, che Dio vi benedica.
Dio ti benedica, Rosanna, così si fa. Chi cerca trova, non mollare, continuare 3 giorni di telefonate ad ogni ditta nella zona finché qualcuno ha detto sì, io prendo il tuo figlio senza questo vaccino.
Alza una mano, Angela.
Gloria a Dio.
Ti sgridiamo, Satana.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, vattene.
Nel nome di Gesù.
Dai nostri fratelli.
Nel nome
vattene
di Gesù.
Satana.
Amen.
Ti mettiamo sotto i nostri piedi. Taci.
Nel nome
non
di Gesù.
Sei autorizzato a parlare.
Amen.
I nostri fratelli.
Grazie, Signore.
Se devono partire, partiranno. Se devono spostarsi da una città, si sposteranno. In una campagna, una montagna, in un'altra nazione o fuori dell'Europa. Avverrà senza che tu, Satana, potrai fare niente.
Amen.
Fratelli, siete liberati, siete benedetti. Nel nome di Gesù Cristo io metto Satana
nel
sotto il fuoco di
Gesù.
Di Dio. Signore, brucia questi demoni, questi
nel
spiriti col fuoco di Elia che scendeva dal cielo. Nel nome di Gesù Cristo brucia questi demoni, bruciali nel tuo fuoco, Signore. qualunque demone che osa avvicinarsi ai nostri fratellini, ai tuoi figli, alla nostra piccola chiesetta, bruciali questi demoni, Signore. Proteggi un fuoco protettivo intorno ad ogni fratello, ogni sorella, ogni famiglia. Il tuo fuoco di amore, di potenza, che i diavoli non possono attraversare, che si bruciano. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, mando fuoco dal cielo intorno ai fratelli a protezione. Nel nome di Gesù ti sgrido, ti odio e ti sgrido, Satana, te e tutta la tua, i tuoi zizzodemoni, demoni zizzania, nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, siete benedetti, siete protetti. Andate dal Signore in ginocchio e rifornitevi. Rifornite il serbatoio del cuore, la lampada della Vergine, rifornitela di olio, di potenza, di protezione, di guida, di saggezza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. A te, Angela.
Alleluia. Gloria a te, Gesù. Amen. Amen. Grazie, Signore. Quindi vediamo che ci sono vie di uscita. Dobbiamo solo cercare il Signore.
Gloria. 1 Corinzi 10:13.
Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare. 1 Corinzi 10:13.
Filippesi 4:19. Ripetere.
Filippesi 4:19. Grazie Gesù, ti amiamo Gesù. E il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Filippesi 4:19.
Non solo provvederà, ma...
ma splendidamente.
Splendidamente.
Amen, grazie Signore.
Gloriosamente.
Amen.
Amen.
Immediatamente.
Amen. Amen.
E tu taci, diavolo.
Amen.
Non hai il diritto di prendere la parola. Prenditi la coda, metti in mezzo la gamba e taglia e fila. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Angela.
Amen. Il Signore farà miracoli. E adesso leggiamo una testimonianza di un miracolo, però voglio collegarlo proprio a questi tempi che viviamo e l'importanza dell'evangelizzazione. Ti ricordi, parlavamo ieri o l'altro ieri, parlavamo ad una sorella che si chiama Lucrezia e ha raccontato che nella sua famiglia nessuno crede, il marito neanche adesso vuole muoversi, anche se vede tutto quello che succede. Lei ha detto: sono sola, cosa faccio? Non posso spostarmi. Il tuo messaggio per Lucrezia è stato: evangelizza. Non sa cosa fare? Evangelizza. Le cose vanno sempre peggio? Evangelizza. Non importa cosa succede? Evangelizza. Perché mentre evangelizzi, il Signore farà miracoli. Vedrai la mano di Dio muoversi.
Quali sono i nostri capelli di Sansone?
Ed è così che il Signore ha sempre provveduto alla nostra missione.
Amen.
Evangelizzando.
Amen.
E per questo che abbiamo voi, fratelli, che siete adesso collegati, che vi abbiamo vicini, perché evangelizziamo e perché voi siete la nostra gioia, siete la nostra ricompensa. Quindi evangelizzare è la cosa più bella che puoi fare, non importa se tutto il mondo crolla. E ti leggo una testimonianza da parte di Wanda, che evangelizzando il Signore ha fatto il miracolo per lei per il tempo della fine.
Wanda, la nostra giovincella, c'ha una bazzecola di 70 anni questa qua, ma è più arzilla, sai, una persona più giovane a 70 che un vecchio bottiglione di vino vecchio a 20 anni.
Quindi Wanda, sì, anche per l'età, anche per via del marito che è malato e ha bisogno di tanta attenzione, ha detto: io non so, non posso spostarmi, non so se mi sposterò, lascio tutto nelle mani di Dio, decide Lui.
Ma?
Non ho piani.
Ma il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno splendidamente, con ricchezza e con gloria. Avanti con Wanda.
Quindi non si è preoccupata cosa faccio per il tempo della fine, perché non sapeva cosa fare.
Amen.
Però ha evangelizzato come sempre, ovunque andava,
gloria,
dare
Signora
la luce all'amore di Gesù. E questa è la sua testimonianza. Ho un'amica polacca, alla quale già da molto tempo avevo parlato delle profezie e dei tempi che sarebbero venuti.
Quindi un'amica che lei ha evangelizzato. Sai, fratelli ci hanno scritto per anni dicendoci: mandate dei fratelli a casa mia, ricevo tutti, così che facciamo una chiesetta. Non funziona così, che dopo un po' le pecore grasse vanno a ingrassare da un'altra parte, di solito. E così dicevo sempre io, Angela.
Andate a evangelizzare e troverete i fratelli che vi servono.
Troverete qualcuno che ha bisogno di voi. E quando uno ha bisogno di voi, quello vi legherà il bisogno spirituale, no? E lei ha fatto così. È andata a evangelizzare, siccome lei è una sorella ubbidiente, non dice sì sì, bla bla, poi fa niente. Lei ubbidisce. Cosa ha fatto? Ha evangelizzato tante pecorelle. E questa è una delle tante, una donna polacca.
Dice Wanda: ho un'amica polacca alla quale già da molto tempo avevo parlato delle profezie e dei tempi che sarebbero venuti. Lei è molto giovane, ha 45 anni. Quando gliene parlai, faceva fatica a comprendere. Ora invece continua a chiedermi che cosa succederà. Io non ho tutte le risposte, non conosco quale è la volontà di Dio. L'unica cosa che so è che dobbiamo stare nella sua volontà e nulla di male ci accadrà. Un poco di giorni fa, senza che le chiedessi niente, mi dice: sai Wanda, se qui vedo che le cose peggiorano, col mio marito abbiamo deciso di vendere la casa, vendere l'attività e andarcene in Polonia, visto che tu mi hai detto che la Polonia è un buon rifugio, tanto c'è la casa che mi hanno lasciato i miei genitori. Anzi, vieni anche tu con tuo marito, una casa te la trovo io, è facile da trovare. L'ho ringraziata e subito mi è venuto alla mente quante volte avevo pensato che Dio, se non avessi capito quello che lui mi diceva, senza dubbio avrebbe provveduto in altro modo a offrirmi il suo divino aiuto. Le ho parlato anche delle mie sorelle di fede, della mia chiesa, che ne avrei parlato anche con loro, e mia amica era contenta. Il giorno seguente ci vediamo ancora e mi dice: sai Wanda, ieri sera mio marito mi ha detto: sto pensando, perché non dai la casa a Wanda e a suo marito? È una casa grande e noi possiamo comprarne un'altra in Polonia dopo aver venduto tutto qui. Fratelli, ancora una volta penso e dico che Dio, con il soffio della sua bocca, apre sempre il Mar Rosso quando dietro hai gli inseguitori e ti sembra che ormai tutto sia perduto. Ecco che l'armata di Dio interviene, forte, potente, invincibile, misericordiosa, clemente, dolce, carezzevole, amabile, vera. Fratelli, che dire? Non è forse un miracolo di Dio anche questo? Dio vi benedica.
Alleluia. Alleluia. Tanti anni che conosco Wanda e Dio la benedica. E Eva è veramente innamorata di Gesù in questo. Andate a evangelizzare, fratelli, e tutto quello che vi serve è ubbidire al Signore. Andate in tutto il mondo, ovunque nel mondo vi trovate, predicate il Vangelo. Va bene? E troverete quello che vi serve. Io evangelizzando ho trovato una moglie.
Sì, però quello proprio voglio dire, evangelizzate senza pensarci, senza pensare, ah, questa pecora cosa può darmi, quella pecora cosa... No, senza nessun interesse, niente. Wanda evangelizza dappertutto.
Sì,
non pensava a questa polacca sorella che gli darà qualcosa. No, tu vai a evangelizzare perché ami Gesù, perché vuoi vedere quell'anima fiorire nella fede, e poi il Signore ci pensa a lui.
Ma sai, ci sono due modi per leggere: cercate prima il regno di Dio e tutto questo vi sarà dato come sopraggiunta. Tu puoi leggerlo all'incontrario e dire: oh, tutto mi sarà dato se cerco la volontà di Dio. Allora, no. Così mi preparo a ricevere tutto, Se solo facciamo finta di cercare la volontà di Dio prima. Questo è un modo di leggere la Bibbia. Ma il modo corretto è: cercate prima la volontà di Dio, la sua giustizia, e poi, senza preoccuparvi, senza pensarci, senza spirito mercenario, di capra,
sì,
di falso fratello, ti sarà sopraggiunto al momento giusto, ma magari dopo tanti anni. Va bene? Io avevo 49 anni quando mi sono messo insieme a Deborah. Va bene? Ho cominciato a servire il Signore a 25. Va bene? Quindi già... cos'era, 25, 45, 24 anni di servire il Signore prima che il Signore mi mandasse la moglie, una moglie. Va bene. Il Signore mi ha provato per 24 anni. Va bene? Infatti quando l'ho incontrata lei aveva 24 anni, va bene, quindi signore già 24 anni che la preparava. Cioè mai preoccuparsi, mai fare le cose per convenienza. Adesso io servo il Signore così che oggi vado ad evangelizzare, spero di trovare una pecora polacca.
No.
Non funziona.
No.
Io mi ha provato a me 24 anni. Prima non ero pronto ad avere una moglie in gamba. Ero un disgraziato medio. Il Signore mi ha limato, scartavetrato, purificato per 24 anni.
Sì, perché avere una moglie è una cosa eccezionale per poter servire il Signore con lei che anche lei è ugualmente dedicata come te. Però parliamo non di mogli e mariti, parliamo per esempio se tu vai a evangelizzare il Signore provvede tutto quello che hai bisogno per vivere. Non sarà forse una moglie o un marito, ma sarà tutto quello che ti serve per sopravvivere, per avere gioia nel cuore, per essere contento perché hai Gesù e niente ti manca. E anche materialmente lui ci pensa.
Amen, amen. Perché il Signore ci mette alla prova, come Gesù nel Getsemani, non è che è andato a morire in croce per interesse, anzi ha detto, Signore,
no. Lo
possiamo togliere questo calice per cortesia? Lo possiamo togliere? Altro che... E questo è lo spirito dell'evangelizzatore, dell'andare fuori, dell'andare a cercare le pecore. Angela, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Quindi, ripeto il punto principale, non sapete cosa fare, andate a evangelizzare.
E se
le
lo
cose
sai,
vanno sempre peggio, andate a evangelizzare.
Andate a evangelizzare.
E troverete almeno, se niente altro, una gioia indescrivibile nel cuore.
Come
almeno
minimo,
quello.
Sì.
Come minimo.
Ma le che vada, siete pieni di gioia, perché non puoi dare la gioia e non averla.
Sì.
Vabbè, a meno che ne sei un stramaledetto ipocrita, che non so, un attore di Hollywood che ama una donna, la bacia a pagamento. E questo è Hollywood. Capito? Con tutto il cuore, fratelli. Angela, in nome di Gesù, andiamo avanti.
Amen. Vorrei leggere un annuncio che abbiamo ricevuto da Holly. Lei dice che è una cosa importante per condividere con i fratelli e l'abbiamo messo anche sulla prima pagina radio. Cari fratelli, oggi sabato si tiene la raccolta firme per il referendum abrogativo contro il Green Pass. Il referendum depositato presso la Corte di Cassazione è promosso da un comitato di cui conosco i docenti promotori. Vi chiedo di comunicarlo a tutti i fratelli. I recapiti del comitato sono visibili sul sito www.referendumnogreenpass.it. La raccolta delle firme inizia sabato alle 8 del mattino e si concluderà in tempi record. Si potrà votare anche in forma telematica sul sito referendumnogreenpass.it. Un caro abbraccio in Cristo.
Perfetto. Allora, Angela, facciamo una nostra parte. È pubblico? È già pubblicato?
È già pubblicato sulla pagina radio, sulla homepage. Potete cliccare sul link del referendum No Green Pass e vi porta al loro sito.
Benissimo. Quindi, fratelli, sostenete questa gente che va bene. Non siamo contro affatto. Noi la precedenza la diamo sempre a Gesù. Mm-hmm. Va bene che questo non è che risolverà tutto, perché verrà lo stesso l'anticristo. Però... cerchiamo di arrivarci almeno quando comincia l'anticristo.
Amen.
Perché come vanno le cose qui? Questi ti vogliono, non neanche vogliono farti arrivare all'anticristo questi qua. Va bene, quindi mandate al diavolo i demoni, in nome di Gesù Cristo,
sì.
Avanti.
Amen.
Ok, Angela, a te la controparola.
Sì, continuiamo sempre sul soggetto come trovare soluzioni, dove andare, dove rifugiarsi. Ultimamente ne abbiamo parlato tanto sui paesi di rifugio, tipo Croazia, Bulgaria, Ungheria e altri. E diversi fratelli stanno viaggiando in giro per controllare questi paesi.
I fratelli questi sono squinzagliati.
Sì.
Abbiamo da tutte le parti esploratori, ma tanti.
Sì,
siamo
sì,
una chiesa
Gesù.
Di esploratori. Sì, questi si sono messi uno zainetto in spalla e sono partiti. Dio vi benedica, fratelli. E per favore tenetemi in contatto e mandateci audio. Tenete gli audio di quanti minuti? 2, 3, 4?
5.
Ecco.
5 perché sono informazioni importanti.
Sì, non troppo lunghi.
No,
va
non
bene.
Più.
Ecco, e quindi audio. Se non potete audio, fate testo.
Mm-hmm.
Va bene, va bene. Però anche audio vanno bene. Avanti.
Sì, adesso ascoltiamo un messaggio da parte di Nena che, come sapete, era in Croazia. Abbiamo fatto anche la chiamata Skype con lei 2 settimane fa, però ci ha inviato un messaggio in audio con aggiornamenti, altre cose che lei ha scoperto mentre era lì.
Allora, Nena veniva dalla Svizzera, no?
Sì.
Lei vive in Svizzera.
Ed è tornata in Svizzera adesso.
Ecco.
Ascoltiamo questo messaggio in audio.
Buongiorno, amatissima Chiesa. Caro fratello Giuseppe, cara Angela, Dora, Deborah e tutti gli altri, un abbraccio fortissimo a tutti voi. Allora, come ho promesso, vi mando un po' di informazioni, quelle che ho potuto raccogliere durante questa settimana, essendo qui parlando un po' con la gente, perché informazioni sono diverse. Alcuni dicono una cosa, l'altri altra, perciò dovevo un po' verificare tutto. Per esattezza, trovare, non so, i mobili per comprare una piccola casa con un po' di terra, eccetera, questo è possibile, ma andando verso interno in Croazia, verso una regione che si chiama Slavonia, dove c'è terra molto fertile e dove ci sono queste piccole aziende che si potrebbe eventualmente trovare per prezzo di 150 circa 1000 euro. Altrimenti in zone turistiche agenzie immobiliari hanno preso praticamente monopolio sui mobili qui e i mobili sono andati in prezzi nelle stelle. 3 anni fa, quando sono stata qui, si trovava un bellissimo appartamento circa 80 metri quadri per 110 massimo 120 mila euro. Invece questi appartamenti adesso sono doppi i prezzi. Tutto è andato doppio, e specialmente in zone un po' più carine, più belle, con vista mare, eccetera, eccetera. Veramente è impossibile quasi di comprare. E l'altra cosa, parlando con la gente sul posto qui più o meno hanno costruito le sue case con sacrifici e con lavoro, anche senza aiuto di banche e crediti, perché non c'erano al tempi fa. Allora loro lavorano tutti nel turismo, negli alberghi, hanno stipendi dal 500 euro cameriera ai piani fino a 1200-1500, dipende dal posto che occupano nell'albergo. Con questo si può vivere avendo sua casa in questa zona qui. Naturalmente pagando affitto è difficile vivere, è impossibile lavorare come cameriera ai piani, 500-100 euro pagando un appartamento non rimane niente per vivere. Sono venute, ho notato, molte ucraine che lavorano adesso come cameriere perché non hanno abbastanza operai e non hanno abbastanza persone che occupano questi posti croati, perché giovani croati hanno finito università, sono andati a lavorare in Austria, in Germania, in vari posti in America, all'estero. Perciò Croazia manca personale almeno per turismo, per quanto vedo e quanto so. Sono arrivati diversi grandi ricconi che hanno produzioni delle navi, non so, mondiali, poi hanno preso tutta catena di questi alberghi qui. Qui si è tutto svenduto praticamente in Croazia adesso. Alberghi sono tutti nelle mani del un tedesco, un russo. Russi hanno comprato tantissimi alberghi e tantissime queste belle ville Perciò è tutto ordinato, tutto bello, però purtroppo non è più in mano dei croati. Situazione per quanto riguarda Covid, ci sono malati, però non ci sono così tanti morti e panico, si vive più o meno normale, a parte che da oggi ho sentito sul giornale, sul telegiornale, che è diventato una zona rossa, non so per quale motivo, perché essendo fuori sembra tutto a posto, tutto normale, non si sente, gente non gira con mascherina, eventualmente solo quando si entra in spazi chiusi. Non è obbligo di vaccinarsi, però tutti si vaccinano perché sono contagiati dal telegiornale e accettano tutto quello che lì si dice attraverso televisione. Così ho cercato con alcune persone spiegargli che non è giusto e che questo vaccino non è vaccino, è pericoloso, eccetera eccetera. Insomma, situazione non è proprio come mi sembrava al primo momento, tutto brillante, eccetera. Poi, visto che in Svizzera hanno fatto dal martedì anche quarantena, tutti che entrano dall'estero devono fare quarantena e devono fare, prima di entrare, fare tampone. Allora io domani torno in Svizzera, perciò non ho bisogno ancora né tampone né niente, vado direttamente a casa, mi metto in macchina e 5 ore e mezza, 6 ore sono a casa, 600 chilometri da qui. Perciò in Europa diventa sempre più difficile muoversi. In Italia manca poco che scoppia proprio una guerra, gente disperata, situazione è diventata veramente difficile, governi sono senza misericordia verso la gente, perché mettono quelle costrizioni terribili, non si può più vivere, non si può più muovere, Green Pass dappertutto, continuano a minacciare con lockdown, gente non sa più, ultime risorse che hanno avuto per vivere e sopravvivere stanno finendo, perciò situazione veramente disperata. Per venire qui è unico modo prendere contatto con con un avvocato che c'è qui in zona, perciò esistono avvocati così in tutte le zone che si occupano proprio della migrazione, perché questo è modo più sicuro di ottenere informazioni giuste per anche assicurazione della malattia e tutto quello che occorre per essere residente. Tra italiani e croati non ci sono problemi perché sono tutti e due in Europa Unita, perciò basta fare tutte queste formalità che l'avvocato spiega. Io ho parlato con l'avvocato e mi ha detto che non ci sono problemi e anche costi non sono così elevati per fare tutte queste pratiche, almeno così sono sicuri che si mette tutto in ordine. Poi esistono agenzie, ho trovato su Google, dove stanno preparando pensionati italiani che cercano posto in Croazia e loro sono molto preparati, ho visto anche loro, lo sanno anche zone, perciò rivolgersi a queste agenzie di Italia, in Italia, che dopo aiutano a portare in Croazia. In Croazia, in posti interno, non vicino mare, tutto costa meno, lì c'è anche terra per poter lavorare, perciò sarebbe più opportuno andare là, in questa zona da dove sono io. È tutto turistico, tutto carissimo, tutto sembra un piccolo can, perciò non è qui adatto per venire trovare soluzioni, quelle che noi abbiamo bisogno e noi sappiamo che andiamo in incontro in grande difficoltà, che dobbiamo avere anche un pezzo di terra per poter coltivare per sopravvivenza, eccetera, eccetera. E non so quanto sono stata utile per poter aiutare, però quello che ho potuto fare l'ho fatto. Io ho cercato di affittare appartamento, per il momento non ho trovato niente adeguato perché mi è troppo caro e qui ci sono molti studenti, ci sono tantissime università che cercano appartamenti, perciò è una concorrenza veramente grande e per il momento ho rinunciato tutto. Torno in Svizzera perché anche pagare appartamento qui, fare contratto per un anno o due anni e devo continuare a pagare, però non potrò venire perché vedo che situazione sulle dogane comincia a essere più ristretto e senza quel Green Pass non si potrà quasi più viaggiare. Lascio tutto nelle mani del Signore, confido in Lui e lo so che Dio non ci abbandona. Un abbraccio fortissimo e buona trasmissione oggi.
Grazie Nena, ottime informazioni, Dio ti benedica, veramente abbondanti, esaurienti e al punto.
Amen, bravissima questa storia.
Sei una benedizione Nena.
Vedi, proprio una... un agente per Gesù.
Un agente.
Grazie sì. Signore per i fratelli in gamba.
Amen.
E le sorelle.
Amen. Questo sulla Croazia, però andiamo ad altre informazioni, per esempio sulla Slovenia, dove un giornale intitolato La Voce dice: Slovenia, vaccino obbligatorio per i lavoratori statali. Dice: tutti gli impiegati statali dovranno essere vaccinati se vorranno presentarsi al lavoro. Ricorderemo che da mercoledì 15 settembre in Slovenia il Green Pass è diventato obbligatorio per lavorare, per comprare gasolio, per il trasporto pubblico, i centri commerciali, per recarsi in banca e diverse altre attività. Sempre mercoledì a Lubiana è stata organizzata una protesta contro le misure che è sfociata in gravi incidenti che hanno portato al ferimento di 7 agenti di polizia. Poi una sorella ha detto che lei ha trovato questo commento e lo ha condiviso con noi, sempre sulla situazione in Slovenia. In Slovenia non si può entrare nei negozi di cibo, solo quelli piccolini, ma non le catene. Nessun bar o ristorante, nemmeno fuori. Gli ospedali bloccati per chi non ha il vaccino o tampone. I vaccini sono al 40% e stanno spingendo. Stessa cosa nei posti di lavoro anche privati. Anticipano l'Italia. Il governo votato è caduto nel dicembre 2020 e poi hanno messo un governo fantoccio tecnico. La popolazione di 2 milioni non ha alcuna chance se non la resistenza passiva. Ma sono succubi dell'Europa, che detta la linea prendendo più soldi di quando spendono. Terribile. E poi una dolce sorella Anna ha detto: in Slovenia sì, c'è l'obbligo di Green Pass anche per comprare gasolio. Dobbiamo pregare il Signore Gesù e andare via dall'Italia.
Grazie Signore.
Quindi diciamo queste cose perché parlavamo nel passato che la Slovenia sarebbe un luogo di rifugio, vero?
Sì, però dovete controllare molto bene il posto prima di andarci. Per esempio qui in Slovenia adesso stanno facendo uno slancio verso il male, verso il controllo germanico. Insomma, io volevo dare un suggerimento di prima di spostarvi in una nazione, andate a controllarlo. Va bene, non solo così turisticamente, ma proprio fate conto che vivete lì. Però, come vedi, Slovenia magari ieri era un posto normale, oggi è un posto prigione. E allora dovete pregare, dovete. Per esempio, qui c'è un governo fantoccio.
Cosa significa un
È un
governo
governo che non
fantoccio?
vale niente, un governo che c'è oggi, come Draghi, è un governo fantoccio. Anticristo, dittatoriale, però fantoccio, domani non c'è più. Appena i politici litigano, intanto Draghi può strare di qui, può strare di là, lui non manca, no? Fa tutti contenti e la maggioranza si sono venduti praticamente, il governo italiano. E allora, cioè, attenzione alla nazione che è andata, che non hanno governi leccapiedi. Appunto, sloveno è il governo lustrascarpe di Bruxelles. Io voglio suggerire questo, no? Date un'occhiata anche al sistema politico di una nazione. C'è una nazione come l'Italia che è sempre in bilico, adesso c'è Salvini, adesso non c'è più, è un posto bruttissimo, tra i peggiori, perché cambiano. Invece nazioni come la Polonia, per esempio, l'Ungheria, la Polonia, specialmente la Polonia, diciamo, loro non cambiano mai la loro politica. Cambiano il governo, ma i polacchi rimangono polacchi. Vedi, gli italiani non sono italiani, capito? Gli italiani sono lombardi, sono romani, sono siciliani, sono sardi, sono veneti, e tutti in competizione uno contro l'altro. Quindi dipende chi va al potere. Se cioè andare al potere un siciliano, un calabrese, un sardo, non è che andare al potere un veneto, un romagnolo, un milanese, un torinese. Vabbè che Milano adesso la maggioranza sono tutti meridionali, però quindi l'Italia è un posto molto va col vento. L'Italia adesso sono le dita di ferro e di argilla della statua di Daniele. Ci sono i tipi dittatoriali in Italia e ci sono quelli invece l'argilla più soffice come Salvini, così, poi c'è il ferro come Draghi. In Europa c'è i regimi ferrei come la Francia, come la Germania, l'Olanda, e poi ci sono i regimi fragili di argilla come l'Italia, forse la Spagna, il Portogallo di sicuro, Portogallo molto meglio della Spagna, però sono le 10 nazioni che si uniranno all'Anticristo. Quindi se scegliete, quando scegliete una nazione, fratelli, ascoltate bene. Date un'occhiata anche al governo, va bene? Non andate in un posto dove il governo cambia in continuazione, adesso è di sinistra, poi di destra, come in America che è uscito Trump e questo qui Biden, marxista, sta cambiando tutto di quello che ha fatto, poco di buono che ha potuto fare Trump, questo qui sta cambiando tutto. L'America è un posto terribile, non andate in America. E allora date un'occhiata al governo. Per esempio, a me a livello governo mi piace molto la Polonia, poi mi piace molto l'Ungheria. Come evangelizzazione preferisco sicuramente la Polonia, perché ho evangelizzato in Ungheria, la tua nazione Angela, ho evangelizzato in Polonia, anche Edora, tu cosa pensi della differenza tra ungheresi e polacchi?
Gli ungheresi sono un po' più chiusi, diciamo, più rigidi, ma i polacchi sono cattolici, sì, molto cattolici, ma sono pecorelle, aperti, dolci.
Ecco, sì, poi c'è questo gruppo di un blocco di 4 nazioni, Visegrad, che sarebbe la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca. È praticamente la nazione più pecore di tutte e quattro, dove io credo che sia la Polonia.
Sì, sì, sì.
La Polonia è molto molto preoccupata per la Germania e anche per l'Europa e per la Russia. Per caso che si è aperta agli americani, sulla parte nord della colonia, a ridosso con la Russia, hanno messo le basi militari americane. Lì, se andate in Polonia, non andate lì che ci saranno guerre. Andate nel sud della Polonia, verso Auschwitz, verso Krakow. Noi
Sì, bellissima.
siamo stati a Wrocław, che è vicino Krakow, no?
Sì.
Cracovia, la città di.
E abbiamo evangelizzato in tantissimi paesi lì,
Sì,
tantissime città.
la Polonia è grandissima, eh? E i polacchi sono polacchi, sono proprio italiani, non sono italiani, sono, come detto, siciliani, romani, milanesi, ognuno tira, è proprio italiano praticamente. Insomma, non è come la Francia e la Germania, che i tedeschi sono tedeschi, i francesi sono francesi. Ovunque vai in Francia sono francesi. In Italia invece, se vai a Milano, se vai nel Veneto, il Veneto non possono vedere i meridionali, in media. C'è questo razzismo del diavolo che vuole sul superiore. No? Sono austriaci. Cioè, non so. L'Italia è un disastro. Non c'hanno... L'abbiamo visto con Mussolini, col fascismo, che sono partiti a conquistare l'Abissinia, l'Eritrea, la Libia, eccetera, però insomma non ci credevano neanche quello che facevano, no? E allora io voglio dire questo, quando ho cominciato a pensare ad un'altra nazione, adesso voglio dire un'altra cosa importante, cioè... Qui in Sud America ci sono una ventina di nazioni che parlano spagnolo. Noi già ne abbiamo cambiato Paraguay, Argentina, Cile, Perù. Cioè noi ce la giriamo qui, capito? E ovunque vai, già queste sono quattro nazioni, e tutte parlano spagnolo. Mm-hmm. Brasile è solo il Brasile portoghese che assomiglia molto, ma poi ci sono ventina di nazioni che parlano spagnolo. Mm-hmm. E abbiamo già cambiato tante nazioni qui, e sempre spagnolo. Invece in Europa, fratelli, non è così. Cioè, se tu vai in Croazia, assicurati che hai pregato e ricevuto da Dio, che lì probabilmente è dove Dio ti vuole e vuoi rimanere, che devi imparare una lingua difficile. Perché quando, per qualunque motivo, dice ma è meglio che salpiamo, togliamo le ancore, dove andiamo? E andiamo in Polonia. Sì, d'accordo, ma là è una lingua completamente diversa.
Sì, sì, sì.
Non è come che dall'Argentina vai in Perù, è spagnolo con spagnolo. Lì imparare, dice ok, vado in Serbia, un'altra lingua, ok, vado in Ungheria, altra lingua.
È vero, sì.
Vado in Romania, altra lingua. Ah, mi sono stancato, io voglio andare in Repubblica Ceca, altra lingua. E quante lingue vuoi imparare? Cosa dici, Dora, tu che...
Non è facile, no, per niente, è vero, è una cosa da considerare molto bene.
Tu quando passavi la frontiera con la Polonia dove andavi ogni mese? Ecco, ogni
Cecchia.
Mese per modi di visto, i missionari ogni mese, eravamo a Gdansk, no?
Sì,
eravamo a Gdansk, nel Baltico lì, ma Gdansk in italiano si dice?
Danzica.
E lì facciamo un viaggio di 3 giorni ogni mese e così sono andati avanti anni.
Sì, un paio di anni
così, sono stati 3 anni e mezzo in Polonia. E quindi tu uscivi dalla Polonia, quale frontiera passavi?
Con la Cecchia, andavamo al sud.
Cecchia o Slovacchia?
No, Cecchia, sempre con Cecchia.
Sì, ecco, quindi voglio dire, fratelli, ve lo ripeto di nuovo, cercate di capirlo. Se quando scegliete una nazione che scende dall'Italia, sceglietene una che il governo è solido. Ok, più solido che posso pensare adesso è la Polonia, vero Dora?
Sì.
Perché
sì,
loro
vero.
Sono fortissimamente cattolici, non
aperti.
Gli frega niente neanche dal Vaticano loro.
Sì.
Loro questo Papa è come fumo negli occhi, cioè loro non lo possono vedere questo Papa. Cioè e poi loro non vogliono immigrati... eccetera, cioè, tutti li amiamo gli immigrati, però quando cominciano a volere la moschea e voglio portare la religione, voglio comandare a casa tua, e lì la storia cambia. A Berlino gli sta bene perché loro vogliono un nuovo ordine mondiale, a noi non ci sta bene questo. E allora il punto che voglio fare è questo: prima di andare in una nazione, controllate che la nazione sia integra, solida. Per esempio, la Slovenia c'era un governo democratico, è crollato, cioè c'hanno un governo tecnico, cioè è fatto di gente come Draghi, insomma. Gente, cioè il banchiere che fa il banchiere, e quell'altro che fa il generale, fa l'esercito. Invece un posto, quindi io a occhio croce direi un posto come la Polonia. C'è una lingua da imparare, ma quando l'avete imparato, avete imparato il popolsku.
Che non è facile, ma vuole dire che tantissimi parlano inglese. Allora, se i fratelli parlano un po' di inglese, di solito i giovani è la generazione più, diciamo, sui 30 anni, 35 anni, e anche i giovani, i ragazzi, parlano inglese.
Sì, tutti i giovani sono sull'inglese,
Sì.
quindi se masticate un po' l'inglese, questo vi aiuta molto. So che gli
Sì.
italiani, si salvi chi può, non sono forti a bene. No, gli italiani è una razza che per le lingue, guarda, sono negati. Capito? Ogni film glielo traducono, persino le canzoni gli traducono nei film. E perché in effetti c'è la musica italiana, non si scherza, lo possono fare anche quello. Però questa scusa, gli italiani sono zucconi con le lingue, vabbè, non ne parlano. Però adesso dovrete imparare, fratelli. Capito? Se non l'inglese, almeno la lingua locale. Quindi andate dove andate, la nazione che vi scegliete, però ricordatevi, non andate in Croazia perché lì ci sono le spiagge con la gente in bikini a prendere il sole. Va bene, andate in un posto dove la nazione è solida. Per esempio, Ungheria, molto solida, c'è Orbán. E che lì non ne vuole, non gli interessa niente lui di Bruxelles. Bruxelles che si arrangi, chi la spunterà? Orbán, Visegrad, la Polonia o Bruxelles? La spunterà Visegrad, la spunterà Orbán, la spunteranno i polacchi, come lo sappiamo, dalle profezie. Perché le profezie ci dicono che 27 delle nazioni europee, 17 usciranno dall'Unione Europea. Li usciranno per conto loro o li cacceranno fuori o li separeranno, non so cosa faranno, ma profezie dicono 17 nazioni usciranno dall'Europa. Studiate il corso biblico, lì spiega tutto. 27 nazioni, erano 28, una è già uscita, l'Inghilterra, sapevamo. E usciranno ancora 17 perché la Bibbia profetizza chiarissimamente, saranno 10 nazioni a sostenere l'Anticristo. Andiamo, ragazzi? Angela, microfono.
Leggo un altro messaggio, è da parte di Gianluca, l'abbiamo
Ecco.
ricevuto stamattina. È un fratello che adesso sta viaggiando in Croazia e Bosnia e dice: "Buongiorno fratelli, il mio soggiorno in terra croata e bosniaca è mirato al fine di lenire le grandi sofferenze del tempo della fine, cercando luoghi ove poter trascorrere i giorni futuri. Come la sorella Nena ha ben riferito, la Croazia costiera ha subito un vertiginoso aumento dei prezzi, sia per quanto riguarda l'acquisto di immobili, sia l'affitto, mentre l'entroterra croato e la parte bosniaca, cioè vicino a Međugorje, sono più alla portata. I prezzi per l'affitto mensile sono tra i 250 e 300 euro. In più le bollette per un appartamento senza troppe pretese, ma una sistemazione comunque dignitosa. Personalmente preferisco la zona di confine tra i due stati, in affitto e non in acquisto, perché puoi muoverti più rapidamente nel caso sopraggiunga necessità di spostarsi.
È giustissimo.
Ma soprattutto una zona contadina dove il cibo è garantito da una filiera cortissima, ovvero dal campo del contadino alla tavola, che solitamente è di qualche centinaio di metri.
Bellissimo.
Non posso pretendere di poter fare tutto da solo con il cibo, è necessaria la condivisione con i contadini locali, non sarei mai in grado di fare fronte a tutto il fabbisogno. La prossima settimana ritorno in Italia, mi preparerò le cose da portare e successivamente, ritornando nei Balcani, per alcuni giorni prenderò una camera in albergo ad un costo accettabile, per poi trasferirmi nella casa che sceglierò tra le disponibili. In Bosnia la mascherina non è assolutamente richiesta. È un popolo umile e questo mi piace. Non segue i diktat europei, mentre la Croazia dal 2023 entrerà nella moneta unica euro e la cosa non mi rende felice. Un caro saluto e un abbraccio in Cristo Gesù, Gianluca.
Grazie signore. La Bosnia, mi controlli Dora, do Bosnia, quanti islamici ci sono in Bosnia? Religions in Bosnia.
Ok.
Andiamo avanti Angela, quindi va bene, quindi questa notizia è che c'è un'altra nazione potenziale da controllare, questo fratello ha controllato la Bosnia, lì non si parla neanche di mascherine, ciò vuol dire che...
Grazie Gesù.
Dimmi.
Allora, la Bosnia c'ha 51 di islamici,
Islamici.
30% Eastern Orthodox.
E quindi sono ortodossi dell'Europa, cristiani ortodossi Europa orientale.
15% cattolici e 0.7% atei.
Ok, quindi ci sono, allora, quant'è 15% più?
15% cattolici, 30% ortodossi, bene, e 51% bene, islamici. Bene.
Quindi abbiamo 45% di cristiani e 51% islamici. In altre parole c'è un equilibrio. Non è una situazione che i cristiani sono 5%.
Ma lo stesso, è bene andare in un paese dove la maggioranza sono islamici?
Puoi farlo se c'è... Sì, c'è un equilibrio, cioè i cristiani non sono perseguitati, sono in equilibrio con gli islamici. Quindi anche quello io non lo scarterei a priori, va bene. Quindi controllate anche quello e se il Signore vi mostra, va bene. Per esempio sembra che loro non gli interessa molto della... in Bosnia esiste in the European Community, in the European Union?
Don't think so, but I can check.
No, ok, controlliamo solo Bosnia. Bene, Angelina, quindi ci siamo. Quindi queste sono le informazioni, fratelli. Prendete appunti, informazione sulla Bosnia. Mm-hmm. Allora dice che la gente è dolce, no? Cos'è che dice?
Sì,
la gente?
Ha detto che è molto umile e questo mi piace.
Ok, va bene. Quindi questo fa una grande differenza.
Sì.
Non c'è quella alteregia, quella superbia, io sono tedesco, io sono italiano. No, è gente umile che ha sofferto molto, Dimmi.
Hanno richiesto nel 2016 di fare parte della comunità europea, però ancora non li hanno ricevuti.
Sì, perché sarebbe un altro cliente da pagare, non è che non ha molto fretta a far riceverlo. Bene, allora abbiamo capito, fratelli, non è nell'Unione Europea, sono in lista di attesa, come la Turchia, così. Benissimo, allora andiamo avanti.
Sì, voglio leggerti un'altra testimonianza, anche questa arrivata durante la diretta di oggi, da parte di un fratello, e credo questa testimonianza ha molti punti importanti da considerare. Cari fratelli, stiamo tutti in Italia turbati per questo Green Pass obbligatorio sul lavoro. Diversi fratelli e conoscenti mi chiedono cosa posso fare, non voglio vaccinarmi, ma se non lo faccio perdo lavoro. Voglio dire che dipendere dal lavoro o da qualsiasi cosa dipendiamo crea una schiavitù e compromessi che è meglio non avere. Io alcuni anni fa pregai il Signore che mi desse modo di sopravvivere lavorando per l'indispensabile, senza dipendere da un'azienda o un lavoro che mi tiene impegnato 8 o 10 ore al giorno, perché volevo dedicare la mia vita al Signore. Oggi vedo realizzato quello che chiesi al Signore. Oggi io sopravvivo con lavoretti artigianali privati, e con mia moglie da alcuni anni ci siamo inventati un lavoro. Avendo un locale, lo abbiamo ristrutturato e percepiamo affitto da turisti che vengono per vacanze o per brevi periodi. E oggi con Green Pass obbligatorio a noi non ci tocca, perché non dipendiamo da nessuna azienda, ma solo da Dio. Il necessario non ci manca. Infatti devo testimoniare che conoscenti o parenti mi chiamano per fare dei lavoretti e così guadagno anche qualcosa. Ogni volta gloria a Dio. Volevo dire ai fratelli di essere disposti a rinunciare a ciò che sembra indispensabile, rimboccandosi le maniche e ricominciare una vita basata sulla provvidenza di Dio. E consideriamo che se oggi al posto del Green Pass ci fosse il marchio, come faremmo? Il marchio arriva, questa è una preparazione, perciò prepararsi e vivere come quando ci sarà il marchio e andare nei luoghi di protezione dove il Signore ci indicherà. Io e mia moglie infatti stiamo vendendo casa e ci trasferiremo nel luogo che Dio ci ha mostrato e ci mostrerà anche con altri fratelli, perché sappiamo che le cose da qui in avanti peggioreranno. Ma chi confida in Dio, Egli è il loro rifugio. Egli provvede a noi come Gesù ci insegna in Matteo 6. Che Dio guidi tutti noi per essere Suoi discepoli fedeli e ferventi in questo tempo della fine, per essere strumenti nelle Sue mani. Amen.
Gloria al Signore.
Grazie. Grazie. Un fratello che ha chiesto di mantenere la privacy. Però qui vediamo...
Un fratello saggio.
Qui vediamo consigli molto saggi, infatti. Dice, preparatevi adesso a vivere senza quella cosa che sembra indispensabile, come per esempio il lavoro. Devi trovarti qualcosa per sopravvivere che non dipende dal mondo, dalla società, dal governo.
Benissimo. Benissimo, benissimo. Sì, sì, va bene, fratelli. Usare saggezza, intelligenza, iniziativa, mettersi in ginocchio, ricevere rivelazioni, perché il Signore ha una rivelazione diversa per ciascuno di noi. Va bene, io non sto qua a dire andate tutti in Sud America, tutti in Polonia, tutti qua, tutti là. Come sapete noi non facciamo questo, vi mando dal Signore. Lui c'ha l'indirizzo, la direzione, la cartina geografica, pregate. Va bene, e dopo che avete cercato di mettere in pratica tutto quello che poi dalla Bibbia, dalla parola, quella che la gloria a Dio, e avete cominciato a scarirsi un po' l'idea, dopo il Signore vi darà anche il desiderio del posto giusto.
Amen.
A un certo punto arriverete questo, e lì è una situazione di mettervi in ginocchio e non alzarvi fino a quando sentite la pace di Dio verso una direzione. L'indomani di nuovo, e poi di nuovo, e poi di nuovo, e quando in continuazione ricevete uno spirito, una gioia, una pace, un desiderio, e che sia in accordo con la parola, che non sia contro la parola. Per esempio, non andate a parcheggiare una casa, non andate a prendere una casa vicino a una base atomica della NATO. Quella non può essere la volontà di Dio, non è in base alla profezia. Va bene, andate lì sotto un vulcano, sotto una diga. So, questo è contro la parola. Va bene. E dopo il Signore vi dà desiderio, andate e vedrete che il Signore vi benedice. Ripeto per l'ultima volta perché è importante. Attenzione alla nazione dove andate. Non guardate solo le spiagge, il nuotare, eccetera, le vacanze. No, guardate che la nazione sia di lunga permanenza, perché dovrete imparare la lingua. Non andate in un posto, stiamo qui un paio di anni e poi ci spostiamo. No, caro, non fare piani così. Cerca di fare piani nel posto che tu aspetterai il rapimento. Un posto, la cosa da pensare qui, come sarebbe qui quando viene tribolazione, marchio della bestia? Com'è la gente qui? La gente è cooperativa? Sai, a volte un posto come la Bosnia, che c'è un equilibrio tra islamici e cristiani, a volte c'è il pro e il contro.
In che senso?
Nel senso che se possono venire i fanatici dell'ISIS, no? Possono, diciamo, attaccano le chiese, bruciano le chiese, c'è quel problema. Quindi questo solo Dio ti può dire. Okay? Però dall'altra parte si equilibrano, c'è un equilibrio. Come in Nigeria, che sono 50-50 cristiani e gli islamici. Prima c'era il presidente non cristiano, uno addormentato in piedi, non faceva niente. Hanno eletto un presidente islamico, che è un po' più sveglio e combatte di più Boko Haram, i fanatici islamici che rapiscono le studentesse. A colpi di 50 e di 100 studentesse, le rapiscono, le violentano. Mesi, anni e poi li rimanda indietro. Quindi il presidente islamico è stato più attivo contro i radicali, non troppo, non abbastanza di sicuro, però quello cristiano era assolutamente addormentato. Quindi dobbiamo vedere la situazione e poi chiedere al Signore, perché verranno persecuzioni islamiche contro i cristiani di Bosnia, non lo sappiamo, dovete pregare su quello.
Quello che sto leggendo qui sulla religione in Bosnia è che dipende dove sei geographically.
Sì, geograficamente.
Because in some places it's predominantly Muslim, some
sì.
cities.
Sì.
Some are predominantly Orthodox,
sì.
So investigate that if you decide to go there.
Sì. Sappiate che le zone ortodosse, i cristiani ortodossi, sono più cristiani dei cattolici. Sono molto più zelanti, cioè per loro la religione è una cosa seria. Cioè, i cattolici bisogna vedere, perché i cattolici in tanti posti è tutto fumo e niente arrosto. Capito? Non vanno in chiesa, non capiscono niente di Bibbia. Gli ortodossi un po' meglio, capito? Sono un po' più zelanti e stanno di più nella parola. c'è da dire anche questo, cristiani ortodossi, cioè cristianesimo dell'Europa orientale.
Allora, quello che aiutami a tradurre, se andate in Bosnia vedete dove sono le zone, perché sono zone predominantly Muslim.
Sì, che sono più che altro musulmani, alcune zone della Bosnia sono in predominanza islamica,
so
altre zone il contrario sono cristiane.
They are more orthodox.
Quindi non andate,
check well where.
Sì, quindi
verificate bene
io
dove.
Non andrei a vivere la zona di islamici perché non vi capite. Mm-hmm. E in quanto c'è violenza voi siete i primi della lista. Quindi è meglio andare in zona dove ci sono cristiani, neanche zona di confine. Cioè dentro la Bosnia ci sono dei confini, fino a qui islamici e qui sono cristiani. Non andate in quella zona, andate nell'entroterra dove siete nel centro del cristianesimo. Mm-hmm. Se volete andare in Bosnia, se invece... Non è che non sto dicendo che dovete andare lì, però qualcuno sta pensando di andare lì e va bene, quindi considerate bene.
Amen.
Che avverranno problemi tra cristiani e islamici, ci saranno problemi un po' tutto il mondo e ci sono già. Però sembra che in Europa ancora queste cose non sono successe, non che all'ISIS e al-Qaeda non vorrebbero, vorrebbero provocarle. Che questo dice il Corano, deve fare la guerra, perché solamente uccidendo, morendo in battaglia vai diretto da là, dicono loro. E la nostra Bibbia dice il contrario, dice vai dal nostro Dio, ma non per ricevere 72 donne vergini e un fiume di vino che scorre. Un po' carnale però, come visione celeste. Andiamo avanti.
Ma una cosa credo dobbiamo capire, che stiamo qui analizzando diversi paesi, ma il paese perfetto non esiste. Quindi qualsiasi paese uno sceglie per andare a vivere, ci saranno anche lì alcune cose negative. Tu devi decidere, preferisci di sopportare quello che succede in Italia o preferisci di sopportare quello che succede nel prossimo paese dove andrai. Tra due mali, quale è meglio? Cioè non è che c'è un paese perfetto dove tutte le condizioni sono ottime, non c'è.
È così, magari così. Un'idea potrebbe essere, uniti con dei fratelli e organizzate un furgoncino con dei letti dentro e viaggiate in diverse nazioni. Controllate anche la Serbia. La Serbia sono ortodossi, la Serbia è un buon posto. Sono tutti ortodossi, non c'è problemi con gli islamici lì. È un popolo molto fiero, molto duro, combattenti. Molto molto indipendente, forse il popolo più indipendente d'Europa, e non a caso Belgrado era la capitale della ex Jugoslavia. E c'era Croazia, c'era Slovenia, c'era la Macedonia, eccetera, e la Serbia era la capitale. Cioè la Serbia, se andate lì e parlate la lingua ortodossa, che se siete americani non andate lì. Io sono andato, eravamo lì a evangelizzare con dei fratelli americani, sono scappati perché li uccidono gli americani, non li possono vedere gli americani. Quindi non andate lì a parlare l'americanese.
Gli italiani vanno bene?
Sì, gli italiani vanno bene dappertutto, diciamo, sono bene ricevuti dappertutto. Sono, per esempio, qui in Sud America gli italiani sono, diciamo, tutti vogliono essere amici degli italiani. Facilissimo evangelizzare se sei italiano, va bene, e quindi il ristorante, cioè cibo italiano, gelati italiani, i ristoranti italiani qui in questa zona non ce ne sono, anche perché non ci sono italiani cuochi, va bene, gloria a Dio. Angelina.
Andiamo al prossimo, facciamo una pausa, ascoltiamo questo bel canto, Guarda laggiù l'orizzonte, e poi dobbiamo rispondere ancora a James e Nasera. Speriamo oggi di rispondere a loro.
Bene, Signore ci aiuti a dare le risposte giuste.
Amen.
Giù l'orizzonte, vedi una terra di là, pianterai la tua tenda e un altare farai. Dove mi porti, Signore? Io ho una moglie e i miei beni. Sono sicuro dell'oggi, perché mai devo partire. Abraham,
guarda il cielo, le stelle, Abraham.
Abraham,
conta pure la sabbia del mare.
Abraham,
del mio popolo padre sarai.
Molti, con te io faccio alleanza, io sono il Dio fedele, con te io camminerò, quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai.
Stelle Abraham,
Abraham,
conta pure la sabbia del mare,
Abraham,
del mio popolo padre sarai,
Abraham. Io ti prometto un bambino, il tuo di Sara è anche mio, è il segno vero che io ti abbandonerò. Ora ti posso dar tutto, ma non mi chiedere il figlio. Nato da terra bruciata, non puoi volerlo, Signore. Abraham,
il cielo, le stelle, Abraham,
Abraham,
conta pure la sabbia del mare, sarai
Abraham. Sopra un altare di pietra, era di pietra il mio cuore, t'ho presentato mio figlio per dirti ancora il mio sì. Non devi ucciderlo, sai, mi basta solo la fede di chi dà tutto al suo Dio. Vai, il mio amore è con te.
Abraham, il cielo, le stelle, Abraham,
Abraham,
conta pure la sabbia del mare,
Abraham,
del mio popolo padre sarai.
Felice, dove ti porta la voce, nata nel sole di un giorno che poi non tornerà più. Forse non sai dove porta, è sempre un rischio per l'uomo, ma per chi crede